forse non così la vittoria del centrodestra in due regioni particolarmente importanti per motivi che non stiamo qui a ribadire nella loro evidenza, cioè la Lombardia ed il Lazio. È stata certamente schiacciante, certamente incide anche l'affluenza, mai così bassa, però è chiaro che bisogna fare una serie di considerazioni. Le faremo innanzitutto grazie Fabrizio Morviducci, direttore editoriale di Controradio. Ciao Fabrizio.
Ciao Domenico, buonasera a te, buonasera a chi ci ascolta.
Ce l'aspettavamo così, e che messaggio lanciano queste elezioni regionali?
Beh, lanciano un messaggio chiaro ed inequivocabile: c'è bisogno di una sinistra nuova, di un centro-sinistra nuovo, qualcosa che sia in grado veramente di poter opporre, di poter fare intanto un'opposizione, ma anche di opporre delle idee, dei valori alternativi a questo centrodestra che sta dilagando. Insomma, il make-up congressuale credo non sarà sufficiente.
Peraltro, insomma, Rocca, che era un personaggio molto contestato, no? con tutta una serie di ombre anche sul passato, arriva quasi al 50%, ed è un dato significativo, perché mentre Fontana si riconferma, Rocca va a conquistare una regione che era nelle mani del centro-sinistra con Zingaretti. Stefano Fabbri, ciao Stefano, che significa
ciao
questo?
Domenico, buonasera.
Che
buonasera.
Significa questo in generale, il dato del Lazio, quello della Lombardia, quello che è accaduto tra ieri e oggi?
Ma guarda, quello che è accaduto tra ieri e oggi dovremmo poi analizzarlo bene, ma di sicuro il dato dell'astensione, non so se già l'avete detto, ma mi sembra...
Abbiamo accennato.
Sia stato quello forse dominante. Però ci sono anche altri elementi da considerare. Cioè, dobbiamo pensare che queste sono elezioni che si svolgono dopo un periodo molto travagliato anche per le regioni, che è stato quello della pandemia, del Covid, eccetera, no? E allora... Se si pensa, diciamo, a come la Lombardia ha affrontato quella emergenza, pensare che oggi il maggior responsabile della gestione dell'emergenza, cioè il presidente della regione, ne esca super premiato, è chiaro che ti fa pensare a qualcosa. E lo stesso forse d'altro verso è per quanto riguarda il Lazio, che invece non se l'era cavata male e che in qualche modo viene castigato. Però io credo che ci sia qualcosa che va oltre anche quella emergenza, e più in generale è il fatto che l'assenza di proposta politica concreta da parte del centro-sinistra abbia lasciato, diciamo così, una prateria intera da conquistare per il centro-destra.
Che l'ha conquistata, no? Non si è fatta scrupoli, diciamo così. Allora, un dato che mi sembra interessante, sul quale volevo ragionare con voi, è la questione con chi allearsi, no? Perché poi dipende anche da questo il risultato delle prossime primarie del Partito Democratico. Perché Lazio, come sappiamo, era alleato con il Terzo Polo e il Movimento 5 Stelle, il PD e il Movimento 5 Stelle andava da solo, in Lombardia invece viceversa. Però quello che abbiamo visto è che tendenzialmente il PD ha la stessa percentuale, 21-22%, quindi in realtà tiene. Il problema sono gli alleati, no? Cioè, noi diamo sempre la colpa al PD e investiamo il PD, però poi alla fine il PD i voti un po' li prende, no? Il Terzo Polo, ad esempio, in Lombardia dietro alla Moratti, è vero che la Moratti arriva al 9%, però prende 4% e prende il 5% in coalizione in Lazio. Fabrizio, questo che vuol dire?
Ma vuol dire intanto, come sempre, che la frammentazione è assolutamente poco utile, la frammentazione dei partiti, e che gli alleati comunque creano problemi un po' a tutti. Basti pensare che questo centrodestra, che è così forte che più forte non si può, vede proprio in questi giorni la Meloni dover rimpiangere alcune uscite di Berlusconi ed altre intemperanze di Salvini, che chiaramente soffrono questo strapotere di Fratelli d'Italia. Quindi gli alleati, secondo me, sono un problema a destra e a sinistra, ecco.
Certamente, però va detto, intanto il centrodestra vince, quindi magari i problemi hanno un sapore più lieve, no? più dolce. Stanno arrivando messaggi, naturalmente i nostri ascoltatori non si risparmiano. Silvia dice: beh, sono secoli e ci dicono che c'è bisogno di una sinistra diversa, mentre per quanto riguarda Marco, Giorgio Gaber non canto niente, no? Quindi riferimento anche alla questione destra-sinistra. Stefano, intanto il Movimento 5 Stelle però da solo non va malaccio.
Non va malaccio per un motivo, tra l'altro va considerato storicamente il Movimento 5 Stelle nelle elezioni amministrative e anche nelle regionali, diciamo, non ha mai dato il proprio meglio, nel senso, esatto. ha sempre avuto diciamo un risultato mai paragonabile a quello per quanto ridimensionato negli ultimi anni che ha ottenuto a livello politico generale, anche se poi io devo dire, prima parlavate degli alleati, non per fare una battutaccia, ma accidente al migliore alleato che può scegliersi il PD, perché laddove era alleato dei 5 Stelle ha perso, era alleato con il terzo polo lo stesso. Insomma, alla fine forse ci sarà anche un ripensamento sul fatto che tutta la partita interna al Partito Democratico e all'elezione del nuovo segretario sia avvenuta proprio sulla questione delle alleanze, senza interrogarsi invece sulla vera identità che può avere una nuova forza di sinistra laddove il PD sia in grado di interpretarla, e quello è tutto da dimostrare.
Però Stefano, io non per fare l'avvocato del diavolo, no, ma ripeto, a me sembra che il PD tenga, cioè 21-22%, cioè mi sembra che i problemi sono più degli altri. Questo peraltro mi permette di introdurre ad esempio il parere di Emiliano Fossi, che come sappiamo è il candidato, no, alla segreteria regionale per quanto riguarda mozione Schlein, che oggi ha detto, insomma, un po' come il vecchio Ginaccio, no? È tutto sbagliato, è tutto da rifare, rischiamo l'estinzione se andiamo così. Però in realtà non è proprio così, cioè il problema mi sembra più che il campo largo e la sinistra non riesce ad esprimersi.
No, ma è esattamente, guarda, quello che dicevo, non vorrei essere stato frainteso. Il problema non è il PD, sono appunto gli alleati. Il problema è che se ti allei con uno e perdi, e ti allei con l'altro e perdi pure, qualche problema ci deve essere, sicuramente degli alleati, ma anche delle politiche di alleanze che tu scegli di fare. Stavo osservando che, insomma, la grande performance che avrebbe dovuto essere riportata da una persona come Letizia Moratti in Lombardia è riuscita a superare di 1-2 punti quanto l'alleanza Calenda-Renzi avevano totalizzato alle scorse politiche.
Esatto.
Cioè, che vuol dire, evidentemente non c'è né un valore aggiunto, e probabilmente anzi buona parte, se si capisce, dei consensi che ha ottenuto sono stati sulla sua lista personale, ridimensionando fortemente quelli dei partiti che l'hanno adottata, diciamo così.
Ecco, a proposito del terzo polo, Fabrizio, non sfonda, no? Cioè è ancora molto molto lontana quella doppia cifra a cui ambiscono Renzi e Calenda da tempo.
Sì, anche perché secondo me, dal punto di vista della politica, il terzo polo è un qualcosa che può funzionare o nei bacini elettorali che storicamente sono vicini al terzo polo, in questo caso quando parliamo di territoriali, di amministrative così, oppure a livello nazionale. Secondo me l'azione importante del terzo polo è stata alle politiche, dove c'era comunque una sinergia, ma nemmeno l'effetto Roma, vi ricordate quando Calenda era candidato alle amministrative ed ebbe un risultato importante, forse è stato uno dei successi più importanti in quel caso, ma neanche nell'effetto Roma, neanche nel Lazio il terzo polo è riuscito ad essere trainante.
Esatto, infatti. Un'ultima domanda, Fabrizio, secondo te cosa potrà accadere ora? Certamente Meloni ha già detto, no, un risultato che ci dà forza.
Sì, ma intanto io sono curioso di vedere, per esempio, tornando al nostro territorio, che cosa accadrà con il congresso, perché alla fine all'interno del PD queste distanze ci sono, ma non sono poi così abissali tra Schlein e Bonaccini. E quindi quello sarà sicuramente una prima cartina di tornasole importante, almeno per il nostro territorio. E poi secondo me è strategico e fondamentale riorganizzarsi, riscoprire un dialogo anche con l'elettorato che attualmente secondo me è fuori da ogni logica. Mai il partito è stato così distante dalle persone.
Questo è vero, grazie Fabrizio. Cioè è vero, non è una dotazione di merito, non volevo far riferimento ai numeri e chiudere sui numeri che sono sempre, diciamo, per me fondamentali, perché poi se interpretati ti danno un taglio alla realtà. Allora, da questo punto di vista, riprendendo quello che diceva Fabrizio, Stefano, a votare per le primarie del Partito Democratico nei circoli dove votano solamente gli iscritti è andato il 60%. Cioè, quindi non c'è solo una crisi di partecipazione, diciamo, generale, ma c'è una crisi di affezione anche di quelli che supportano i partiti, il che è paradossale.
Sì, anche di chi ne fa parte.
Esatto.
Cioè, esatto. Diciamo che il modello politico dei partiti, in particolar modo non so, quello del PD, ma anche altri che non sfuggono quasi, quelli più tradizionali non sfuggono poi a modelli simili. In effetti evidentemente non è più così sexy da poter spingere non solo le persone a votarli, ma neanche poi a esercitare quello che secondo me sarebbe poi peraltro il vero diritto che un iscritto a un partito ha, ed è quello di decidere, insomma, no? Io come insomma, forse lo sai, l'ho già detto altre volte, non sono un grande fan dei gazebo, insomma, ecco, onestamente mi sembra che un partito, secondo me, sarà un po' all'antica, ma è di chi ci si iscrive, insomma, ecco, non di chi passa di lì e dice di votarlo.
Ma se poi anche chi ci si iscrive non vota, capito?
Quello è un problema in più, probabilmente, ti ripeto, non è neanche più così sexy un modello di partito come quello tale da attrarre chi proprio avrebbe il dovere e il diritto, insomma, di poterlo decidere.
Ma guarda, ti faccio un'ultima domanda, perché so che sei un fine osservatore. Allora, la vicenda è che noi abbiamo 4 candidati alle primarie del Partito Democratico, no? Nessuno di questi è meridionale, mi sembra, o esprime qualcosa a che fare con il Sud. L'altro giorno i dati dell'ISMEZ sono drammatici, cioè c'è una frattura sempre più profonda nel paese. Il Sud rischia addirittura di spopolarsi, che è una cosa incredibile, perché tutti se ne stanno andando e c'è un invecchiamento della popolazione, gli anni di attesi di vita diminuiscono, cioè c'è una questione meridionale, ritorna forte. E questo partito, che dovrebbe essere il partito della sinistra, quindi delle classi più deboli, dei non riesce a proporre nulla che guardi ad un pezzo fondamentale del paese. Non lo dico io perché sono meridionale, ma se non guardi al Sud, cioè come puoi reinventare e reinventarti?
Guarda, ti posso rispondere solo con questo. Fin tanto, diciamo così, nei confronti di chi ha bisogno del reddito di cittadinanza e che in buona parte è, diciamo così, geograficamente collocato al Sud, il Partito Democratico ha fatto un ragionamento per cui sono soltanto dei poltronari, dei divanari, eccetera eccetera, poi è difficile pensare che questo dimostri, diciamo, una sensibilità rispetto a problemi molto più complessi che nasconde il fatto di doversi affidare soltanto al reddito di cittadinanza. Vuol dire aver rotto effettivamente un tipo di legame, di rapporto con, non voglio dire le classi, ma comunque i ceti, i settori che sicuramente storicamente dovrebbero essere rappresentati dalla sinistra, e quindi faccio molta fatica a pensare che un recupero ci possa essere se non c'è una revisione anche del concetto, diciamo così, stesso di lavoro e del concetto stesso, insomma, di coloro i quali oggi si trovano in difficoltà. Poi bisogna ricordarsi che al Sud ci sono, a questo punto ci sono soltanto 2 grandi regioni, che sono la Puglia e la Campania, che sono amministrate dal centro-sinistra. In questo senso è paradossale, perché forse la bilancia, diciamo, dal punto di vista del centro-sinistra sta pendendo più verso il Sud di quanto
sono 15 con oggi le regioni governate dal centro-destra.
Al nord non ce n'è più una, esatto. Al centro una c'era ed è stata persa, ed è il Lazio. A parte la Toscana
e l'Emilia,
per il resto rimangono 2 grandi regioni del Sud.
Grazie a Stefano Fabri, buona serata.
Grazie a voi, grazie a te.